Buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900. Oggi è venuto a trovarci un nuovo ospite che sarà con noi per quattro puntate. Ospite che abbiamo già avuto molte volte ai microfoni della nostra Rete 2 con una bellissima serie dedicata ai boleros cubani. Buonasera a Davide Riondino.
Buonasera a voi, a Claudio Farinoni, a tutto il cantone, a tutto lo Stato, la Confederazione Elvetica.
Bene, partiremo con quattro argomenti che tu hai
Sì.
scelto, che girano attorno alla canzone, no?
Certo, li racconterò per come sono serviti a me a fare canzoni o a fare spettacoli, poi dopo, quindi non pretendo di fare una critica filologica oppure da critico musicale, però i temi che tratteremo sono cose che mi hanno affascinato, che mi sono servite, che ho riprodotto in spettacoli miei anche con altri amici. Il primo gruppo che facemmo noi nel 74 a Firenze, eravamo dei giovanottoni, si chiamava Collettivo Victorara, intitolato al cantante poi ucciso da Pinochet nel colpo del 73 in Cile. Era un gruppo in realtà che cantava canzoni non politiche, che voleva raccontare come eravamo arrivati noi, giovanotti che ascoltavamo canzoni, a cantare anche canzoni impegnate. In questo repertorio, nel primo spettacolo che facemmo, c'erano molti brani dei Gufi. Perché una del territorio di cultura della canzone, diciamo, buffa, intelligente, spiritosa, allegra, ricantabile e socializzante, furono anche queste canzoni dei Gufi che incontravano molto lo spirito anche bizzarro, divertito, allegro che avevamo. E i Gufi, come allora c'era già Iannacci, che aveva già
Sì.
fatto le sue buffe canzoni, che derivano e risentono a sua volta dell'esperienza dei Gufi, che vanno in sincronia con i Gufi, e col Quartetto Scetra, altro grande episodio di musica spiritosa che mima l'opera, perché sono delle piccole operine quelle dei Scetra, addirittura applicate alla pubblicità. C'era Fo, poi, che già faceva le sue commedie buffe, i titoli stessi, Il dito nell'occhio, era un cabaret che lui faceva con altri attori importanti negli anni 50, ma poi dopo Isabella, Tre Caravelle e un cacciaballe, Settimo ruba un po' meno, dai titoli capisci l'ambiente. E anche nei Gufi, che erano un quartetto formidabile, Svampa, che poi ebbe una carriera solista e già l'aveva, traducendo in milanese Brassens, Patruno, grande chitarrista, già pronto all'epoca a riportare i ritmi
Ah, già.
swing che veniva dall'America, Brivio, che veniva dalla scuola di recitazione, la voce, diciamo, la voce recitante, quello che parla bene, il fine dicitore, no? E il mimo Magni. Gianni Magni, che era un grandissimo mimo, poteva ricordare per certe cose Fo nella faccia, nei denti, nella magrezza. I titoli dei Gufi che io vidi alla Pergola, ricordo, vidi alla Pergola, ero un ragazzo perché io sono del 52, avevo quindi 17 anni quando loro smisero di fare spettacoli. Il 69 è l'anno in cui loro smettono di fare spettacoli. I Gufi sono, ti dice Wikipedia, ma mi conferma Brivio che vedo ogni tanto, dal 64 al 69. I titoli, A Contently Becking Story, la storia del becchino contenta, Io che lì, io che lì, c'è una tibia accanto a me, e Al cimitero è bell'andar, no? Queste cose qua, già dai titoli ti danno l'idea di quello che erano i Gufi. Andando con ordine, e ricordando questi spettacoli che vidi proprio nel circuito ufficiale, qui vuol dire che erano molto famosi, talmente famosi da fare i teatri grandi delle grandi città, no? Però una canzone che può introdurre alla poetica dei Gufi è probabilmente questo Io vado in banca. Cioè il soggetto su cui si satireggia è il personaggio su cui molta satira si fa negli anni 70. Il bancario, il giovanotto che trova il lavoro fisso, la vita standardizzata del
Ragioniere?
Giallo Lambertoni!
Caro ragioniere, buongiorno! Pago il caffè, la ringrazio!
Non mi piace suonare il contrabbasso, né cercare un po' di gloria nel successo. Non mi piace girare col maglione,
Lebesvul?
tanto meno cantare nei nightclub.
Is there
Io vado in banca, stipendio fisso, così mi piazzo e non se ne parla più. L'utilitaria la comprarate, e per l'estate mi faccio un vestito blu. Voglio andare ancora in domenica, le mie ferie le passo tutte a Rimini, giocherò al totocalcio tutti i sabati per parlarne coi colleghi lunedì. Io vado in banca, stipendio fisso, così mi piazzo e non se ne parla più. Voglio andare a Como ogni domenica, le mie ferie le passo tutte a Rimini, giocherò al totocalcio tutti i sabati per parlarne coi colleghi il lunedì. Io vado in banca, stipendio fisso, così mi piazzo e non se ne parla più. Così mi piazzo e non se ne parla più.
Io vado in banca, quindi la vita monotona dell'impiegato, sì. Ma che in sostanza è anche un po' rassicurante.
Sì, un po' rassicurante. Su questo problema del bancario se la prendono un po' tutti. Siccome l'Italia sta diventando una nazione moderna, la guerra è finita, ormai sono passati 10 anni, c'è stato il boom economico, c'è stata Rimini che viene citato qui il luogo delle ferie del travail, dell'impiegato. E comincia a girare denaro, le utilitarie, c'è il culto della macchina e si comincia a definire quello che è la vacanza, il divertimento di massa, il viaggio al lago, le pensioni, i piedi a terra, le segretarie, le amanti, questa specie di grande frenesia di massa del giocoso italiano degli anni 60. Beh, loro prendono di mira questo, come lo prende di mira Ivan Della Mea nelle sue critiche a questa omologazione, sto parlando di Milano,
sì.
Come lo prende in giro Dario Fo, no? Con le sue cose. E i gufi sviluppano questa specie di anticonformismo che prende di petto questa specie di linea generale del denaro e della gioia dell'impiegato, facendo i bizzarri, con delle venature, ognuno fa a modo suo, il bizzarro e lo strano e il contestatore. Considera che c'è Tenco, che c'è tutto questo mondo qua in giro, c'è Gaber che sta cercando di capire cosa deve fare in futuro, si sta concludendo un ciclo dei cantanti come Gaber e Iannacci, che erano cantanti, Iannacci no, ma Gaber sì, cantanti ufficiali del mainstream. Sta cambiando qualcosa, insieme al conformismo c'è l'anticonformismo. I gufi prendono una via un po' goliardica per certi versi. Grazie anche a Brivio, all'allegria, diciamo, di questo signor Brivio che poi metterà in scena più avanti, negli anni più recenti, le famose opere dei Goliardi. Figonia, una si chiama, piuttosto che Lo sculacciabuchi di San Rocco. Titoli censurabilissimi, ma che lui ha messo in scena con grande e sontuosa, anche con molti mezzi, in altre occasioni, con orchestre addirittura. Bene, è una grande letteratura quella della letteratura goliardica, poi sì. Scomparsa nel corso degli anni. Loro hanno un po' sta vena di irridente e sono i primi a fare le canzoni macabre, soprattutto Brivio, a dare una cornice italiana a un humor che è più che altro inglese e francese. Ve ne faccio sentire tre. Ci piacevano molto perché era buffo cantarle, era un modo di trasgredire, se vuoi, no? Di sfondare l'uso comune della canzone nei salotti con delle allegre canzonette, una delle quali è per esempio Al cimitero è bello andare, con la ragazza tutti soli a passeggiare. Ecco, il cimitero come luogo post-foscoliano, insomma, di piacere erotico.
Al cimitero è bello andare con la ragazza per la mano a passeggiare. Cipressi le iniziali, scolpire dentro il cuore con due tombe per guanciali. Felici far l'amor se sei sposato o adulterina. Al cimitero c'è un delizioso posticino. Dentro la tomba di famiglia troverai un capezzal di marmo freddo, ma matrimoniale. Puoi sempre andarci dalle 20 in poi. Non c'è nessuno e i viali sono bui. E se il custode ti sorprenderà, sta pur tranquillo e comprensivo e sorridendo se ne andrà al cimitero. È bello andare
mal play di lana e buona norma non scontare, perché in quel luogo solitario c'è molta umidità che all'imprudente innamorato i reumatismi dà. Ora è il momento di sussurrar e con la mano morta lieve accarezzar. Se le fiammelle dei lumini come stelle brilleranno, spaventarti ti riscalderanno. Puoi sempre andarci dalle 20 in poi, non c'è nessuno e i viali sono bui, e se il custode ti sorprenderà sta pur tranquillo e comprensivo e sorridendo se ne andrà. Ora è il momento di sussurrar e con la mano morta lieve accarezzar. Se le fiammelle dei lumini come stelle brilleranno, spaventarti ti riscalderà. Se le fiammelle dei lumini come stelle brilleranno, spaventarti ti riscalderà.
La dimostrazione che è bello anche andare al cimitero, insomma, certo, usando un pochino la fantasia e peraltro anche una grandissima bravura sul piano musicale.
Certo, lì c'è Lino Patruno che era un grande jazzista, suonava il banjo, no? Tutti quanti loro cantavano, suonavano molto bene. E quindi è uno swing brillante, quindi al cimitero si arriva con un certo swing. Si arriva anche entrando nel macabro con un piede un po', in questo caso, decisamente grottesco, decisamente un po' goliardico, come dicevo prima, con la ballata degli impiccati, Allegri impiccati, che ahimè, al di là dell'aspetto violento del problema, no, dondolano. E quindi questo dondolio suggerisce un piccolo valzerino, una canzoncina, una filastrocca, che viene detta, e questa è la teatralità di queste canzoni, quello che rendeva divertente rifarle in gruppo. Ecco, c'è anche una dimensione da osteria di queste canzoni.
Certo.
Sono canzoni che è bello rifare, come vedremo anche più avanti, in osteria, cantandole insieme, sono canzoni da condividere. E qui c'è l'imitazione dell'accento inglese, perché l'impiccato è inglese, per antonomasia, essendo la prima capitale dell'Inghilterra, e immagini i pirati, no? I pirati impiccati pubblicamente, così. E quindi c'è un dondolio con accento inglese. Sono più che altro quasi non gli impiccati contemporanei, non la tragedia dell'impiccagione, ma quanto l'immagine del corsaro impiccato, l'iconografia di Hogarth, il 600, quelle cose che ci arrivano dalle figurine, quindi vanno viste così. E naturalmente con un senso di stupire il preside, il professore, il genitore e la zia monaca. E la ballata degli impiccati.
I'm sorry, siamo stati impiccati per aver assassinato il 14 aprile nostra moglie col fucile. Ero cittadino inglese, lei invece era scozzese. Mi contava i soldi in tasca, l'acqua calda nella vasca, il tabacco per la pipa, le partite all'osteria. Finché non ce l'ho più fatta ed un dì l'ho impallinata. Dondolando, dondolando, e frattanto mi domando, dondolando, dondolando, durerà fino a quando? Dondolando, dondolando, e frattanto mi domando, dondolando, dondolando, durerà fino a quando? Ed intanto gli insetti fanno un sacco di dispetti. Nelle orecchie le zanzare suonano come le fanfare. Sulla testa una cornacchia mi addocchia e ridacchia. Tutto il mondo dei pennuti, tutti qui son convenuti e si fanno una gran festa passeggiando sulla testa. Vedo pure gli avvoltoi, che cosa vuoi? Dondolando, dondolando, e frattanto mi
domando, dondolando, dondolando, durerà fino a quando, dondolando, dondolando.
Ed eccolo il finale funebre, davvero esilarante, divertentissimo.
Certo, non sai fino a quando durerà sto dondolio. Di fatto questo apriva il successo di queste canzoni,
sì. Insomma,
il contesto d'Osteria, la ricantabilità, la sensazione di gioia trasgressiva che c'è nel cantare queste cose, che deve accompagnare un fatto artistico, estetico e sociale. E il fatto che queste canzoni allargavano in una platea popolare la sensazione che la musica e la canzone fosse qualcosa di enorme, cioè che potessi cantare tutto, anche il numero delle galline in un pollaio, così
certo. Come
gli amori fatti al cimitero, e non soltanto quelle cose che si sentivano al Festival di Sanremo, oppure nella tradizione, diciamo, corretta della canzone. In questo possiamo dire, forse tirando l'argomento al nostro diletto, che la musica popolare con queste forme come Goofy dava lo stesso spettro di ragionamenti che dava la musica contemporanea, dove delle opere su, che ti devo dire, La fabbrica illuminata, dove la musica contemporanea parlava della fabbrica moderna piuttosto che, come sai, con Billy Budd, cioè metteva in scena dei romanzi di Melville, no? Quindi si può far tutto con la musica, e questo lo sanno gli autori colti, perché hanno sempre fatto tutto.
Certo.
Lo sanno meno i cantanti della musica leggera, perché le case discografiche sono sempre state molto conformiste. Invece in quegli anni là la musica leggera, il jazz, lo swing, la canzone, la ballata d'Osteria, tornano a insegnare a noi altri che la ricantiamo, è un'epoca quella in cui le canzoni servono a ricantarle, a stare insieme, ci insegna che la musica è vastissima, che tutto è cantabile, compresi gli argomenti più tetri, funerali. Per inciso gli impiccati, che erano sempre stati un capitolo della letteratura, tant'è che De André, mi sembra nel 69, quegli anni
già,
là,
la ballata degli impiccati.
La ballata degli impiccati, riprendendo François Villon, che è il famoso poeta medievale francese, un po' antesignano dei Bohemiens, che scrive un cantico degli impiccati. L'abbiamo condannato a morte, lui scrive questa cosa, poi la scampa per il rotto della cuffia e rimane la poesia. Ma l'impiccato, andando di moda, va di moda sostanzialmente il funerale. E i Goofy concludono, no, sono moltissime le canzoni macabre dei Goofy, concludiamo qui questa breve panoramica con una cosa da musical, funeral show, cioè funerale interpretato come se fosse una grande rappresentazione, come è tra l'altro nella tradizione, vera o falsa che sia, insomma, si dice dei funerali di New Orleans, no? Che si fanno con la banda, con il jazz, con i suoni e compagnia bella.
E
il funeral show è una messa in scena di un funerale letto dal punto di vista di un musico.
Funeral show, gente che allegria, questo funeral show, piangere follia in questo funeral show, salti, balli, suoni, canti, niente, cuori affanti in questo funeral show. Funeral show, gente, tanto vale fare un funeral show, ridere e scherzare in questo funeral show, con le vesti tutte nere, sventolar bandiere in questo funeral show.
Ecco che per strada passa il funerale,
ossequi, condoglianze.
Come va?
Ha visto Studio 1?
Ho fuso il Baserati.
Ma pensa che vergogna, quella c'è.
È stato un grosso colpo, eh?
Ma non li prendo più.
La tratta 30 giorni a Cefalù.
Sembrava un angioletto.
È morto come un re.
Aveva segretaria
e piede a terra.
Un vecchio si avvicina e tocca il braccio ad un parente.
Ma pensi che l'ho visto in ascensore?
Non mi fate un torto, datemi un cordone.
Ricorda l'anno scorso a
Courmayeur. Funeral show, gente che allegria questo funeral show, piangere follia in questo funeral show, salti, balli, suoni, canti, niente, cuori affranti in questo funeral show.
Funeral show, gente, tanto vale fare un funeral show, ridere e scherzare in questo.
E questo è il musical alla maniera dei Goofy, no? Quindi
sì. Funerale
descritto in maniera grottesca, macabra e ironica.
Certo, ma soprattutto cominci a vedere che la realtà stessa li vedi dal punto di vista scenico.
Sì.
Cioè, è nella vita quotidiana che c'è la messa in scena. È dove non te l'aspetti, no? Che puoi inserire una musica e trasformarlo e vederlo come un grande spettacolo. Questo gusto dello sguardo sulla vita corrente come show, come messa in scena, la vita come civile come messa in scena, è uno degli elementi dello sguardo di quegli anni là, ma anche nell'arte contemporanea, i collage, gli strappi dei giornali, l'arte visiva. E in televisione il Quartetto Scettra e Lelio Luttazzi.
Più, certo,
o meno, secondo me, in maniera molto consapevole, perché erano persone che poi andavano alle mostre d'arte contemporanee, che ascoltavano musica sofisticata, che frequentavano il mondo, andavano a Parigi e a Londra, non so se andavano a New York perché era lontana. Ecco. Però si vedono questi prodotti piccolissimi che sono molto articolati dal punto di vista musicale e che raccontano cose quotidiane come se fossero epiche. C'è un delizioso piccolo musical, non so che trasmissione, del 64 con Luttazzi eccetera, che niente meno raccontano che il critico televisivo, già personaggio presente chiuso nella sua stanzina a guardare i progetti televisivi, e loro dedicano al critico televisivo una deliziosa operina. Sentite com'è complessa nel 64 il racconto del critico.
Aveva studiato, poi si era laureato.
E un noto quotidiano come critico lo aveva contrattato
per fargli guardare la televisione, fare di ogni trasmissione un'esauriente recensione. Allora lui con tanto scrupolo si impegnò.
Tutte le sere chiuso in casa, tutte le sere guardo il programma di canzoni, guardo Buongiorno o Lavanoni, guardo il romanzo sceneggiato,
anche se non gli va.
Ora la sera non può uscire mai con nessuno, mai con nessuno,
deve vedere TV7,
Johnny Dorelli o Studio 1
e la tribuna elettorale,
anche se non gli va.
Ogni sera la sua ragazza che brontola, ed invano gli amici gli dicevan
vieni con noi al bar. Lui non poteva farci niente, era fremente, era furente,
e mi dovevo sorbettare il quattro cetra o la volente,
e si copiva lentamente essendo costretto a star rinchiuso a casa critica.
Qualità musicale straordinaria, no?
Altissima, altissima. Eh sì. E anche qui la radio non si può vedere, però insomma anche i movimenti, i semplici movimenti di camera, il gruppo dei Cetra si avvicina a Luttazzi che sta a una specie di pianoforte con davanti uno schermo, quindi con poche inquadrature facevano il musical proprio. Un altro esempio dell'applicazione della canzone alla vita quotidiana. Questo è molto sofisticato, sembra quasi da opera contemporanea, devo dire. È la pubblicità. Quindi la canzone, eccetera, con geniale intuizione anche da parte della ditta che viene comunicata, che adesso non hanno più questo tipo di fantasia, accetta in un carosello abbastanza famoso, credo sì fosse un carosello, di comunicare dei vestiti in nylon con un musical, l'Argentina, la Cina, l'America, ogni volta una nazione diversa, in questo caso facciamo sentire il tango, la cliente è lei, entra vestita da argentina in ritmo di tango chiedendo un pigiama e i tre venditori, sono gli altri dei Cetra, riescono alla fine a vendergli un pigiama dopo che lei non ha voluto comprare tre o quattro cose. Tutto viene trattato come una cantata in forma di tango.
Attenzione, questa che arriva è un'argentina, ma guarda un po' come cammina, all'andatura un po' felina. Ma cosa dici orango tango? La signorina balla il tango, il voluttuoso vecchio tango, che noi dobbiamo ballar,
e noi lo balleremo pure.
Buenas tardes.
Buonasera.
Bandoneo.
Cosa desidera, signora?
Un po' più d'attenzione con gli speron. M'hai rotto tutti i pantaloni.
Io vorrei poter comprare.
Bandoneo.
Un bel ricordo, un souvenir. Bello, ma bello sai, come non vedi mai.
Signora, lasci fare a me.
Ore.
Signor
signorita, questo le piace?
No, no, no.
E di questo cosa ne dice?
No, no, no.
Ma lo guardi contro luce?
No, no, no.
E quest'altro? Pure invece. Ma che vorrà, e chi lo sa?
Arrivederci.
Se ne va. In Argentina tornerà senza comprar.
No, non ci è mai detto. Permette, guardi quello là.
Oh, questo sì, questo mi va. Lo voglio subito per me. Ma che cos'è? Si può saper cos'è? Cos'è?
Che cos'è? Helion!
Che fibra!
Helion nella biancheria.
Sei sì, bon.
Erano tempi in cui la pubblicità poteva godere anche di spazi molto più lunghi, no? Se certo. Ascoltiamo uno spot pubblicitario oggi sono 30 secondi, magari con 30 clip diverse, un ritmo serrato.
Sì, ogni tanto vedi anche dei begli esercizi di velocità nel tempo sui 30 secondi, perché insomma la gente studia, lavora, c'è del denaro che gira. Ma sarebbe meraviglioso ritornare a quel tipo di applicazione tra l'arte e la merce. Da questo punto di vista, tirando ulteriormente il ragionamento, siamo al Rinascimento, cioè eccetera, in televisione che reclamizzano nei caroselli sono l'artista rinascimentale che parla del proprio principe, no? O della propria città mettendola in un grande quadro, ecco, sono queste cose qua, cioè il rapporto tra economia e arte sulla musica leggera era molto fluido, tutto in quegli anni là. E questo è molto interessante, e anche come è interessante la dimensione pop di tutto questo. Come dicevo, è l'osteria, lo stesso Brivio con cui ho avuto occasione di parlare, se lo invitate è una persona deliziosa.
Ah, lo credo. Parlare.
82enne adesso, ha festeggiato 60 anni di carriera qualche tempo fa, raccontava di queste canzoni d'osteria. Per esempio la canzone Va Longobardo, lungo il corso dell'Adda porta con te il papà di Rosmunda, che ha dentro il famoso refrain bevi Rosmunda, bevi nel cranio vuoto del tuo papà, perché il perfido re combattente longobardo fece bere la figlia di questo re nel cranio svuotato del padre. Usanze lombarde, un po' selvatiche, che si possono vedere ogni tanto nei grandi rassemblement lombardi, hanno questo tono un po', diciamo, antico, un po' longobardo, crudele. Beh, queste canzoni venivano cantate in coro, raccontava Brivio, che al derby, così, arrivava gente apposta per cantare bevi Rosmunda, bevi nel cranio vuoto del tuo papà. È bello cantare insieme queste cose qua. Sono canzoni storiche, c'è una parodia della storia, una storia presa a cornice di un attraversamento della storia molto, diciamo, certamente non da storico critico, ma sul carattere forte e immaginifico che hanno dei personaggi della storia, in questo caso la storia medievale, il medioevo tornava di moda. Va Longobardo.
Va Longobardo lungo il corso dell'Adda, porta con te il papà di Rosmunda, dorme la figlia, non parlar del terrore, così almeno potrai il suo cuor pugnalar e la testa staccar. Sa! Oh, Longobardo, dalla selva fatale, riporta al campo la testa ed il pugnale, poi col cucchiaio vuota per bene il cranio, perché almeno così una coppa farai, dove bere potrai.
Refrain.
Bevi Rosmunda, bevi nel cranio vuoto del tuo papà,
non esitare, sciocca, ti mostro io come si fa. Bevi Rosmunda, bevi la schizzinosa, non devi far. Se te lo dice al boino che ti vuol bene, lo puoi ben fare. Su via da retta al maritino, se no la testa ti fa staccare.
Refrenna più.
bevi Rosmunda, bevi nel cranio vuoto del tuo papà. Non esitare, sciocca, ti mostro io come si fa.
Come si fa?
Bevi Rosmunda, bevi la schizzinosa, non devi fare. Che ti vuol bene lo puoi ben far. Su via da retta al maritino, se no la testa ti fa staccar tanco.
Va Longobardo, siamo tornati quindi alla musica dei gufi.
La musica dei gufi, il Longobardo, e questo col cucchiaio che svuota ben bene il cranio. Una piccola annotazione da cuoco, da massaia quasi, sì. No? Di questo Longobardo che svuota il cranio con cucchiaio come se fosse un tortellino.
No? Sono storie molto visive, no?
Molto visive, infatti loro le rappresentavano, c'era il mimo formidabile Magni che faceva tutte le facce, no? E loro avevano delle posture, degli avanzamenti, delle azioni coreografiche. E così come Cetra, anche che abbiamo visto prima nei video, avevano sempre semplicissime, ma il trio col giornale che tirava giù il giornale, che diceva il refrain, che ritirava sul giornale, le bombette, le pagliette, i costumi tradizionali dei paesi, erano degli show, e la canzone diventa uno show. È un piccolo racconto quasi operistico che viene messo in scena in pochi minuti. L'epoca andava verso questa canzone drammatizzata, ci insegnavano questi artisti che la canzone, con molta più fantasia di quella che non ci sia adesso, è qualcosa di scenico. E Iannacci, credo un po' prima di questa canzone forse, anche lui aveva fatto una canzone medievale. Il Medioevo è stato saccheggiato ampiamente, soprattutto reinterpretato da Fo, che insieme a Nacci così aveva questa passione. Di Fo è noto il mistero buffo,
certamente.
Il Gran Melò, che reinventa, rielabora le storie dei giullari con una lingua incomprensibile ma comprensibile. Intorno a questo Medioevo fantastico e immaginario, perché se poi vai a vedere nella bibliografia che dà Dario Fo, io sono andato a vedere i libri davvero che riferiscono le cose a cui fa riferimento, in buona parte non esistono, oppure sono semplicemente due righe che lui ha genialmente reinterpretato. Ma è un materiale, un repertorio assolutamente immaginifico. Le fonti, cioè, non sono esattamente documentarie, non solo perlomeno. Per cui Iannacci Fo sul Medioevo immaginario ci lavorano, come i gufi. È una canzone bellissima, a mio parere, è quella che Iannacci costruisce su un testo, una suggestione di Fo, che è Prete Liprando e il giudizio di Dio, che è un racconto fatto con questa voce meravigliosa di Enzo che va a destra e a manca, la muove come gli pare, una voce teatrale. È la storia di un villano che va a vedere uno che ha sfidato un altro a giudizio divino, quindi che deve camminare sui carboni ardenti. Alla fine fa, c'è troppo fumo, viene da lontano, va a sto show, non riesce a vedere niente perché il fumo gli impedisce la vista, la protesta con quelli davanti che non gli fanno vedere l'evento. Ecco, l'evento è sempre una cornice, è un pretesto per una cornice, come nei quadri medievali, come nella visione di Fo del Medioevo, una cornice per parlare degli umili, degli sfigati, si direbbe, no? Di quelli con le scarpe da tennis, di quelli che vengono da chissà dove. Questo tema c'è sia nei gufi che in Iannacci che in Fo, è il tema di quegli anni là. Prete Liprando, ben visto dai poveri cristi.
Bene, l'ascoltiamo?
Sì.
Prete Liprando, ben visto dai poveri cristi, andò dall'arcivescovo Grosolano e in Sant'Ambrogio. Sei ladro e simoniaco, gli disse, venduto all'imperatore quel porco. Cos'è? Rispose l'arcivescovo infuriato. Come ti permetti, prete? Sono un ex combattente. Ho fatto la prima crociata e anche la terza. No, la seconda no, perché ero malato. Lo so, più d'una città hai conquistato. Lo so, più d'una città tu hai insanguinato. Ed ora Milano, tu vuoi, inchiodata, vederla
prostrata. Prete, a sto punto esigo il giudizio di Dio. Dovrei camminare sui carboni, si intende ardenti. Le fascine di legna 40-40, si intende le pago io. Se tu ne uscirai per niente arrostito, io me ne andrò solo, solo e umiliato, fuori dalla città, solo. Solo, solo e appiedato. Prete, riprendo. Domani alla calata del sole affronterai il giudizio divino in piazza Sant'Ambrogio. 40 fascine approntate in una catasta, la gente veniva fin da Venegono e da Biandrate, indietro sono spingete per Diana, c'è il fuoco, non lo vedete? No, io non vedo niente, vedo un accidente, sono venuto da Como per niente. Tornate tutti a casa, non se ne fa niente, il Papa da Roma ha proibito, lo spettacolo è finito.
Altra voce estremamente teatrale e visiva, quella di Iannacci,
certo.
No?
Sì, stiamo qui provando a dare insomma, un contesto a queste canzoni. E soprattutto un contesto al pubblico. Il pubblico vedeva, andava a vedere Iannacci, come andava a vedere i Gufi, andava a vedere Focci, cioè, quindi arrivavano queste cose. Contesto al pubblico e anche all'artista, perché vedendo queste cose, da questo pubblico venivano fuori dei cantautori, dei cantanti, a quel che fosse.
Ma rispetto al pubblico sanremese, tanto per intenderci, erano pubblici divisi oppure si compenetravano tra di loro, secondo te?
Guarda, si compenetravano anche, nel senso che Sanremo è sempre stata, e era soprattutto in quegli anni là, una grande fiera come il Carnevale di Viareggio, dove le tribù musicali guardavano cosa faceva l'altra tribù. Purtroppo si sta perdendo adesso questa cosa qua. Ma era l'occasione Sanremo televisiva che veniva commentata in comunanza, si metteva insieme a guardare questo evento per commentare cosa faceva una tribù che non avresti mai incontrato. In Sanremo vedevi, che dio, Toto Cotugno lo vedevano quelli dell'Onda Rock. E quelli di Toto Cotugno vedevano Vasco Rossi. Si arrabbiavano, Nino Manfredi si arrabbiò molto quando ci fu Vasco Rossi che fece la sua vita spericolata.
No?
Era un carro di Viareggio nazionale, un carnevale di Viareggio in cui ogni tribù vedeva gli altri, che non avrebbe mai visto per tutto il resto dell'anno. Adesso è molto omologato tutto, insomma, le tribù o non sono rappresentate o propongono delle cose assolutamente omogenee. Cioè, i talent hanno poi reso molto omologato la modalità del prodotto, che somiglia alla modalità dell'industria soprattutto statunitense e inglese.
Insomma. Certo, brevemente qual è la tua opinione dei talent?
Beh, sono serviti molto a dare del lavoro del cantante un'immagine professionalizzata, cioè non si tratta di andare lì a fare la canzonetta, ma c'è dietro tutto un lavoro. Questo qui uno magari non se l'immagina, no?
Certo.
Ma che sia una disciplina, quella della musica e della canzone, come stiamo cercando di spiegare o di raccontare ora, facendo questo affondo negli anni 70, negli anni 60, con i Gufi, con Tazzi e compagnia bella. È un lavoro bello, complesso e articolato. C'è quindi una ricerca, una selezione, un confronto, un miglioramento, una trasformazione, cose che restano, cose che si rinnovano, no? È molto brutto dal punto di vista del tipo di proposta media, non ci sono grandi trovate e si svolge tutto più che sulla costruzione di testi e sull'invenzione di contesti nei quali elaborare una riflessione in musica, come stiamo dando esempio qui dal macabro all'operina, Sono tutte le stesse cose, sono cose già fatte, già viste e che un po' si somigliano tutte nella mainstream, nel gusto corrente. Nessuno fa cose che si spostano particolarmente. Ogni tanto ce n'è uno, mediamente su 30, che le fa, perché è quasi obbligatorio uno su 30 le faccia. Questa è anche un po' la legge del mercato, della comunicazione. Però il gusto che comunica è un gusto molto, molto omologato. Non ci sono scatti di fantasia. C'è molto sul costume, c'è molto sul visivo. Quelli che si divertono di questi tempi sono i costumisti, sono i truccatori, sono i parrucchieri, i tatuatori. Certo. Questa è l'epoca del tatuaggio del parrucchiere. Cioè il parrucchiere è il grande maître à penser di questo nuovo millennio, soprattutto di questo secondo ventennio un po' incerto, in cui i poveri scoprono la possibilità di mettersi addosso dei marchi indelebili e quindi danno a episodi della vita che altrimenti scorderebbero un senso assoluto, perché hanno bisogno di qualcosa che rimanga. C'è bisogno di qualcosa che rimanga. Non ci sono grandi imprese, non ci sono grandi speranze, non ci sono grandi emozioni. Ci mettiamo un tatuaggio, che è qualcosa che almeno resta. È terribile, ma è molto bella questa cosa qua. È drammatica nella sua bellezza. Quando vedi un giovane tatuato, vedi un grande bisogno di qualcosa che rimanga. I parrucchieri invece sono i maître à penser dell'epoca, cioè che trasformano capigliature selvagge che vengono dall'Africa, migranti, no? Miserabili d'ogni sorta che vengono dal nord o dal sud dell'Europa, va bene? E dall'Italia stessa, li trasformano in figurini, passandoli al setaccio con i loro rasoi e trucchi, di modo che questa umanità ancora un po' selvatica viene omologata nel taglio. E credo siano loro i filosofi della cosa. E poi questi pettinati e tatuati si incontrano a Mykonos, in luoghi simili a guardarsi in questo silenzioso apprendimento dei costumi dell'altro, che è molto divertente, io lo trovo anche positivo a suo modo. Ma non perdiamo il filo.
Certamente.
I gufi.
I gufi.
La grande fantasia dell'epoca porta dentro la canzone, questo grande esercizio di inglobamento di cose eccentriche, gli animali, che non venivano trattati più di tanto. Vola colomba bianca vola, non è
certo.
La canzone. Qui c'hai, propongo, il gattone innamorato e l'orangotango. C'era una volta un gattone innamorato, deluso e un po' seccato, dei miei gattini oramai non ci sono più, hanno lasciato disperate questi tetti, si sono illuse e lusingate dai contratti, come se le gatte abbandonassero questo povero gattone di periferia, che puoi immaginare periferia lombarda o bolognese, per andare a fare un talent show. Ecco. E quindi il gattone canta la sua canzone, che è un tango.
C'era una volta un gattone innamorato, e sopra un tetto pisolava arrotolato. Pensava triste, deluso e un po' seccato. Le mie gattine oramai non ci son più, hanno lasciato disgraziate questi tetti. Si sono illuse, lusingate dai contratti. Si sono montate la testa solo matte. Fanno i fumetti e non sanno perché.
Tu che impazzivi per il lardo, ora sogni un gatto pardo da spellare a Saint-Vincent.
Fai le fusa, Topo Gigio, porti a spasso i pesci rossi.
Venivi al bar e fu così che in una notte senza luna m'imprinfocava sgomento la fortuna. Vide il suo amore a braccetto con un cane. Era un bastardo, il cuore gli si spezzò. Questo era il colmo per lui, gatto latino. Aprì la porta e uscì dall'abbaino. Diede un'occhiata, non c'era più nessuno. Chiuse la porta e nel cielo si buttò.
Sempre a testa in giù, sempre a testa in giù, sempre a testa in giù.
E questo è il gattone deluso, no?
Gattone deluso, un tango, un vero e proprio, anche perché lei come in tutti i tanghi, lei prima una gatta normale e bella, ma poi si fa prendere dal desiderio del successo, cosa che succede sempre nei tanghi degli anni 30, e addirittura va con un cane, capito? Non solo, ma porta a spasso i pesci rossi che dovrebbe mangiare. Certo. E lui quindi si suicida.
All'inizio sembra quasi del cioclo, no? C'è una piccola citazione di questo tango.
Vuol dire che loro conoscevano molto bene i tanghi. Si cominciava a studiare, a conoscere, a ritrovare questa musica retro cosiddetta. La grande letteratura divertente da balera, da incontro, da osteria, da canto condiviso e ricantabile, e poi quella latina dei tanghi, delle milonghe e così via, che loro conoscevano bene e che noi conoscevamo un po' meno, ci arrivava da queste voci, mentre entrava la musica anglosassone, no? Ma a fine di quegli anni i gufi sono stati importanti per ritrovare in maniera parodistica quelle cose là. Un altro tango è l'orangotango, come un bel fiore nel fango. L'orangotango sogna di far sua sposa la mandrilletta, ma la mandrilla bruna è d'alto rango e non potrà sposare l'orangotango. Di nuovo in forma di animale tutte le figure del tango. La ragazza snob che non può sposare il popolano generoso e buono. Sentiamo sto orangotango.
Sotto il cielo equatorial, nella selva tropical, non si vede più ballare
l'orangotango.
Perché un giorno che non so, per un caso si incontrò con la scimmia del suo cuore.
L'orangotango.
La conobbe a giungla dancing del portier. E inchinandosi le disse,
vuol davvero?
Lei sorrise ed accettò, egli allora la invitò a ballare ed il suo amor le dichiarò. Come un bel fiore nel fango, l'orangotango.
Sogno di fare mia sposa la mandrilletta,
ma la mandrilla bruna è d'alto rango e non potrà sposare l'orangotango.
Solo se ricco un giorno, ricco a miliardi di benetero, alle mie brame il padre di mandrilletta non sopporrà.
E questa è la storia dell'orangotango. Ci sono altri personaggi immaginari che in qualche modo i gufi hanno ritratto?
Arrivano sull'onda un po' francese, no? Gli esercizi di stile di Quenot, il modo di far entrare nella letteratura, nella musica, cose inusuali, un gusto un po' francese, che ha a che fare con, come vedremo poi anche con il Gran Guignol, le canzoni legate a questi episodi di grande crudeltà, le canzoni all'antica, le novelle cantate dei primi Novecento. In questo caso un personaggio fa irruzione, è un vicolo cieco, quindi un oggetto fisico, un pezzo d'architettura, che essendo cieco chiede la carità. E quindi lui, una straziante canzone, fate la carità a un povero vicolo cieco, sento nel cuore la bontà pur se d'aspetto son bieco. Un pezzo ve la facciamo sentire.
Lo vedevo ogni sera passando lungo il gran boulevard, sporco e sudicio a un angolo stava ogni dì, malinconico e muto così. Lo vedevo ogni sera passando e mi fermavo a guardar, egli mai mi notò, ma una volta però la sua voce di udir mi sembrò. Fate la carità a un povero vicolo cieco, ho in fondo al cuor la bontà, eppure se d'aspetto son bieco, se sono misero certo non è solo per mia volontà, ma la ragione sapete qual è questa mia infermità. Dopo un anno di assenza tornavo.
Il vicolo cieco che chiede, quindi, la carità non può fare altrimenti.
Gli oggetti parlano, le cose, le città parlano, i boulevard parlano, i passage parlano. Il gusto un po' francese continua anche nella canzone successiva, che è la storia del pargolo e del ciondolo. A Parigi un neonato un dì in chiesa si trovò, era il figlio del peccato che la madre abbandonò. E queste sono le storie un po' del Gran Guignol, un po' anche di Carolina Invernizia. ritornavano di moda le cose del fine 8 primi 9, col gusto un po' paradossale, che anche Paolo Poli, non dimentichiamo, in quegli anni lì comincia a riscoprire il teatrino fatto nelle parrocchie, il gusto grottesco, del grottesco involontario. In questo caso la canzone ha a che fare con quei romanzi nei quali un ciondolo rivelerà un criminale perfido a una donna derubata, a una gentil donna che derubata vede il ciondolo al collo del criminale, il criminale vede il ciondolo al collo di questa donna e scopre che è la mamma, perché è lo stesso ciondolo. Queste storie qua, ci andava pazzo Umberto Eco e compagnia bella a riscoprire, e considera che quegli sono gli anni in cui questi intellettuali italiani ritrovano il gusto di questo kitsch. Il libro di Dorf sul kitsch credo che sia proprio quegli anni là.
Parigi, un neonato, un d'inchiesa si trovò. Era il figlio del peccato che la madre abbandonò. Un gingillo al collo avea con la data di quel dì. Santo Dio, come piangea! Parea forse dire così. Mamma, mammina,
sei senza pietà, se m'abbandoni di me che sarà? Sono tuo figlio, da te racconti, non si abbandonano le belle cose.
Passò il tempo e grandicello il fanciullo diventò, frequentò per tutta gente, anche lui ferì e rubò. Ma la mamma sua adorata pur nel fango non scordò, e accanito delinquente quasi sempre la invocò.
Mamma, bambino, sei senza pietà, se mi perdoni di me che sarò? Sono tuo figlio, da te non più di...
Canzone estremamente semplice sul piano armonico, ma molto bella e lavorata sul piano vocale,
sì,
espressivo.
E quindi teatralizzata, quindi sì. Bello, è molto da osteria, il coro insieme. Mamma, mammina, sì. Si sente mille volte cantato, quasi certo. Più di Azzurro, che anche quella è una canzone corale di quegli anni là. Però qui la storia è il gusto del Gran Guignol e la teatralizzazione, perché quello che canta, grida, no, si muove, è un mimo. E quando venivano riprodotte, chi le cantava e le ricantava giocava a fare l'attore anche. Quindi piccole messe in scena. Torniamo a questa cosa qua. Il cabaret dei Gufi insegnava a drammatizzare le canzoni, a cantare tutto. Un'altra forma della canzone popolare da osteria è quella che ha dei ritornelli che sembrano concludersi con una parolaccia, ma che viene immediatamente ripresa dal coro come a censurarla, e è la canzone di Natale. Era Natale nell'Harem del Pascià, no? E quando chiedono agli eunuchi che cosa vogliono le ridenti spalle, che cosa volete per Natale, gli eunuchi gli rispondono: le gloria nei cieli, pace laggiù, no? Di modo che la parola palle viene tagliata da un coro molto più per bene. Sentiamo, era divertente da cantare, da ricantare.
Era Natale nell'Harem del Pascià, gli eunuchi se ne stavano mano in mano, tra decine di splendide beltà, distese sopra questo quel divano.
Entra il Pascià col suo passo marziale, il truce volto e le potenti spalle,
e dice: che volete per Natale? Gli eunuchi gli rispondono: le
gloria nei cieli, pace qua giù, tra il bue e l'asinello è nato Gesù.
Era Natale. Davide Riondino, ci stiamo avviando lentamente alla conclusione, certo, di questa prima delle quattro puntate con te, certo, ma vorrei ancora che tu ci svelassi qualche chicca di questo straordinario gruppo.
Il gruppo di cui abbiamo visto gli aspetti, diciamo, di messa in scena delle canzoni, la loro grande verve e la loro, diciamo, non italianità. È un gruppo che ti mette in contatto con un cabaret alla francese, con tante citazioni dagli inglesi allo swing, no? Quindi una cosa molto italiana, molto d'osteria, insieme molto europea, molto internazionale. Hanno anche un côté, naturalmente, i Gufi, questo era il bello del cabaret che scopriamo allora, anche serio, da una parte malinconico, con questa canzone che si chiama Che bello quando le barche si chiamavano Rosina e Anna, cioè un'infanzia che può ricordare il ragazzo della via Gluck per certi versi, il concetto è quello là, è il ricordo di un'infanzia di Milano e della giovinezza di questi signori precipitati in questo moderno che inizia il grande tema del rimpianto del tempo andato.
Che bello quando le barche si chiamavano Rosina e Anna e io andavo sul lago 3 mesi da mia nonna, adesso hanno una targa con i numeri e una L, io stesso faccio calcoli tutti i giorni all'IBM. Che bello quando giravo prati in bicicletta, un cartoncino nei raggi pareva una motoretta, adesso che vado via 2 o 3 giorni appena posso, subito dopo il casello qualcosa mi segna rosso. Che bello sarebbe fare l'artista in una mansarda con una vecchietta buona, bastardo, Parigi sarebbe troppo, almeno però la barba, parlare male di tutto, quello che non mi garba, invece c'ho 3 locali, costruiti proprio da poco, forse un po' periferici, ma costa fare il trasloco, però è un palazzo nuovo, abitato.
Era Che bello.
Che bello, sì. E beh, potremmo concludere il viaggio di Gufi anche con un'altra delle canzoni che davano poi il tono. Noi ci siamo soffermati molto sull'aspetto poi anche conviviale, allegro. Il tono, si andava a sentire Gufi perché ci si divertiva.
Certo, peraltro canzoni estremamente brevi, apparentemente semplici, ma che nascondono anche delle chicche musicali,
certo, e poi degli affondi, ti dico, nel tango, nella canzone francese, nel cabaret internazionale. E qui c'è una canzone che si chiama Viva la libertà, che dà un po' il segno libertario di questa esperienza di Gufi. È una canzone sociale, una canzone sulle prigioni che si rompono, sui muri che si abbattono. Siamo negli anni del Vietnam, siamo nei grandi lotti operai, movimenti studenteschi e quant'altro. E chiude nel 69 l'esperienza dei Gufi come quartetto, ognuno di loro continuerà brillantemente da solo, dando a chi li ha ascoltati un ingrediente per capire meglio tutto quello che c'era intorno, perché nel lavoro dei Gufi si condensavano cose che sono state anche appunto di Faux, di Iannacci, di Brella, dei francesi, di Brassens, non a caso Svampa poi canterà Brassens e via dicendo, della goliardia. Ecco, è un laboratorio e Cabaret si presenta come luogo deputato a mettere insieme in maniera originale e teatrale tante cose diverse. Cabaret è un vassoio, no? Come sai, è un vassoio che raccoglie tante cose differenti.
Davide Riondino, grazie per questo primo dei 4 racconti che ci regalerai in queste puntate di Jukebox 900. Noi ci ritroviamo domenica prossima, come sempre alle 20, oppure sul web. Grazie, alla prossima.
Grazie a voi.
Lunghi discorsi, anche se molte volte è una scusa per goderne alla faccia degli altri. Molta gente non sa com'è duro conquistarla e tenerla vicina,
non soltanto sui libri di scuola, ma ogni giorno casa ed officina.
Viva la libertà, dove il segno di calcio era forte, lo scalpello ha inciso più a fondo il suo nome a lettere storte. Viva la libertà, c'è qualcuno che ha pronto il piccone, il suo simbolo abbatterà anche il muro della prigione.